primo maggio, festa del lavoro. Una giornata speciale per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà.
Il primo maggio di Controradio, storie di lavoro. Partiamo dalla prima, faremo il giro dei quartieri di Firenze, andremo a cercare professori universitari, studenti, lavoratori, ex lavoratori, lavoratrici. E allora partiamo con una storia, partiamo dall'isolotto di Firenze, proprio con un ex ferroviere e delegato sindacale.
Se io dico la parola lavoro oggi nel 2024, tu a che pensi?
Innanzitutto alla insicurezza sul lavoro e alla precarietà che ha determinato una situazione di arretramento delle condizioni di lavoro. Io sono un pensionato, ho lavorato 35 anni e anzi di più. Insomma, avevamo conquistato alcune tutele. Adesso queste tutele sono state molto ridimensionate, innanzitutto dalla precarietà del lavoro, con i ricatti che segue la precarietà. E oggi abbiamo, come qui sto cantiere, 5 morti, i morti del lago di Suviana e la strage quotidiana, perché tutti i giorni sentiamo di lavoratori che non ritornano a casa.
Ecco. Ma quindi abbiamo fatto dei passi indietro, diciamo così?
Sì, grandissimi passi indietro, nonostante ci sia una maggiore modernità, ad esempio nei livelli tecnologici, nelle conoscenze, che dovrebbero innanzitutto farci lavorare meno a parità di salario,
ma
per più, stare meglio.
In maniera più sicura.
E soprattutto in modo sicuro, no? In termini di tutele, meccanismi di protezione, cultura della sicurezza. Ma la cultura della sicurezza, anche per chi la conosce, la si attua quando non sei ricattato dalla precarietà. L'arretramento sta qui, nella deregolamentazione dei diritti del lavoro e dello stesso ruolo del sindacato. Io ho fatto il delegato sindacale per 24 anni, lavoravo in ferrovia e adesso il sindacato conta sempre meno nella capacità di contrattare le condizioni di lavoro.
Ma a questo come siamo arrivati? Volando alto, cioè sì, diciamo così, sì, la finanziarizzazione dell'economia, sì, il fatto che i grandi player non hanno un nome, non hanno un volto.
Questo di sicuro, perché anche chi fa produzione non è più la vecchia classe padronale che però ci teneva a fare bene la produzione e viveva come una sconfitta la chiusura di una fabbrica. Adesso con la finanziarizzazione, vedi GKN è l'esempio più, e loro fanno i conti su conviene o non conviene, delocalizzo, sposto a seconda delle convenienze. E poi da 40 anni e più a questa parte, dopo gli anni appunto del 68, degli anni 70, c'è stata una controffensiva dei datori di lavoro, questo lo sappiamo, ma si sono smantellati tutti i meccanismi di unificazione della classe lavoratrice, le pensioni pubbliche, la scala mobile, i contratti collettivi nazionali di lavoro che erano un riferimento anche nelle categorie più forti. E questo indebolire le categorie forti non ha rafforzato quelle deboli, anzi c'è stato una, diciamo, un effetto a cascata tremendo, per cui siamo diventati tutti precari, ecco.
Ma questo non ha fatto male anche agli imprenditori, in qualche modo ad alcuni imprenditori?
Ma secondo me ha fatto male a chi intendeva il proprio ruolo come capacità di produrre e di legare anche alle necessità della produzione la vita dei lavoratori, anche se io ho sempre ritenuto che il, sì, lavoro è una variabile indipendente, eccetera, eccetera, però quando subentra la finanziarizzazione del capitale, questa necessità di garantire qualità e continuità di produzione è venuta sempre meno. Per cui oggi assistiamo a delle crisi aziendali che non sono realmente dovute a crisi di mercato, ma a altri meccanismi.
Un algoritmo mi dice che delle mie 50 aziende nel mondo ne posso chiudere due,
esatto.
Non causo problemi all'andamento, però così aumento i profitti per i soci.
GKN Melrose, via, ha ragionato così. 18 fabbriche in tutta Europa più la Turchia, ha detto, beh, insomma, a Campi Bisenzio quello che faccio lì lo posso fare da un'altra parte. C'è una classe operaia troppo vivace che non si fa mettere la mosca sul naso. Niente di particolare, poveri lavoratori, hanno solo difeso il loro diritto a contrattare le condizioni di lavoro. E dunque loro, ora li metto buoni, gli mando la mail e chiudo. Poi non gli è andata proprio bene perché gli operai non sono stati al loro posto, ma giustamente si sono ribellati e tuttora sono in assemblea permanente, anche se fortemente indeboliti dal ricatto della fame, perché poi quando stai mesi e mesi e mesi senza una lira ti autolicenzi per prendere almeno la NASP, pensa te. Ecco, però ancora resistono, dai, non è ancora, non è detta l'ultima parola, mai dire mai.
Primo maggio, festa del lavoro, una giornata speciale su Controradio.
Il primo maggio di Controradio, storie di lavoro. Qui siamo nel quartiere di Rifredi a Firenze.
Io sono un autoriparatore, diciamo a 360 gradi, perché mi occupo di automobili, faccio revisioni, gommaio, assistenza e tutto quanto. Ma il lavoro è sempre più difficile, il lavoro è stato abbandonato da sindacati, dalla politica, da tutti quanti. Si vede questi ragazzi giovani che non c'è più nessuno che ha un contratto di lavoro, non c'è più nessuno che ha delle tutele. E io, che sono un imprenditore da sempre, perché io ho iniziato a lavorare a 19 anni per conto mio e tuttora sto lavorando e ho sempre avuto dipendenti, però mi hanno sempre insegnato i miei vecchi maestri che devi avere un imprenditore deve avere tre cose importanti, sono tre cose importanti: i clienti, la propria capacità e le proprie maestranze. Se viene a mancare una di queste cose, l'azienda è fallimentare. Quindi io credo che si stia andando verso un periodo di fallimenti completi.
Eppure, se ci pensi, è strano, nel senso che tutti siamo tenuti a lavorare. È strano che, come dire, lei dice la politica ha abbandonato il lavoro. Perché la politica a un certo punto?
Perché la politica purtroppo è fatta da persone che non hanno più degli ideali, delle visioni politiche, ma solo guardano solo dei sondaggi, fanno i sondaggi e i sondaggisti gli suggeriscono cosa dire. E questo purtroppo è perché la politica è morta, non c'è più. Adesso comandano le banche, comanda tutto il coso, ci hanno fatto pagare il caffè con la carta di credito, perché se no ce li sono le evasioni, e poi non ci rendiamo conto che stiamo facendo tutte le volte che si paga il caffè con la carta di credito, oltre che fare un danno all'esercente, ci facciamo un danno per noi, perché ci mettiamo in una condizione che saremo poi domani prigionieri di queste strutture.
È in corso, secondo lei, una specie di guerra tra giovani e non giovani, quindi una guerra generazionale, tra garantiti e non garantiti, tra uomini e donne? Cioè, il mondo del lavoro lo hanno fatto diventare un mondo molto conflittuale, anche di una guerra fra poveri poi alla fine.
Certo, la guerra, perché hanno messo l'uno contro l'altro, dicendo che gli artigiani sono il male della società, i piccoli commercianti, per l'amor di Dio. Quando io ho fatto la terza media, quindi sono ignorante come una capra, però ho provato a vedere il fatturato, a considerare il fatturato di 10 negozi, di 10 piccoli negozi, e lo stesso fatturato che fa una grande distribuzione. In percentuale, sul fatturato che fanno le piccole imprese vengono erogate più tasse, vengono pagate più tasse rispetto alla grande distribuzione. Quindi quello che ci stanno dicendo, che il male assoluto sono l'evasione, sono queste cose qui, non è vero niente, perché le evasioni le fa, prima di tutto le fa lo Stato, quando localizza le aziende statali in paradisi fiscali, e quindi dicendo sì, però sono società quotate in borsa, ma chi se ne frega, insomma, no?
E che problematica ha nel suo campo specifico?
Nel mio campo specifico ho problematiche che purtroppo sono aumentati i costi a dismisura, e poi queste politiche che praticamente stanno facendo buttare via le macchine che hanno 10 anni, insomma, 10 anni, c'è gente che in 10 anni ha fatto 50.000 chilometri, mi sembra una cosa, e tutto questo in nome del green, guarda che casino hanno fatto qua. Qui se arriva uno la sera che gli ha bevuto un pochino con motorino lì su quel cartello di merda lì, si ammazza, dice ma non si deve bere, sì, è vero, ma non si deve neanche rubare, e pure i politici rubano, come mai? Allora facciamo le cose per bene. Questo qui c'ha un senso secondo lei? Questa gobba qui c'ha il senso solo di intralciare il traffico, perché lo intralciano volutamente, perché vogliono costringere le persone a usare la tranvia, a usare cose e servizi che poi non ci sono. Quindi io, che sono sempre stato di famiglia e sono tuttora un antifascista, purtroppo mi rendo conto che chi dice fascista agli altri e si sta comportando veramente da fascista, perché questo è fascismo. Cioè fascismo non è solo salutare alla romana o accarezzare la testa di cretino e Mussolini. Essere fascisti è un comportamento, e questo è un comportamento fascista, cioè ci stanno costringendo ad andare in una direzione che, senza che noi possiamo decidere.
Primo maggio, festa del lavoro. Testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte.
Il primo maggio di Controradio, storie di lavoro. Siamo andati in giro a cercare queste storie di lavoro, e questa è una storia che riguarda una donna, il suo percorso lavorativo, e siamo andati nel quartiere di Campo Marte.
Dico la parola lavoro, lei a che pensa?
Penso a un grande diritto che dovrebbero avere tutti, e penso a una cosa bella, perché comunque il lavoro dà tranquillità emotiva, dà tranquillità psicologica, dà la possibilità di avere rapporti con altre persone, quindi lo trovo assolutamente solo una cosa positiva, che comunque, come dire, dà alle persone una grande dignità anche. Quindi il lavoro per me è dignità, è rapporti con le persone, è avere un grande diritto, e quindi finché riusciamo a, come dire, a garantirlo a più persone possibile, la trovo una delle cose più belle che la vita ci possa dare.
Però ci sono tanti problemi adesso.
Assolutamente sì, anche se io credo che una città come Firenze, se guardiamo nel nostro piccolo, tutto sommato non la trovo una città con tanti problemi lavorativi, senz'altro invece a livello nazionale secondo me sì, e soprattutto secondo me per i giovani, perché da una parte probabilmente si pretende che siano persone già formate, quando in realtà purtroppo invece la formazione gli va fatta, perché nessuno nasce imparato, come dicevano i nostri. E niente, però ecco, dall'altra parte devo dire che forse proprio i giovani potrebbero fare anche qualcosina di più, nel senso che a me è capitato, non personalmente, non direttamente, ma di conoscere situazioni in cui il giovane, insomma, c'ha un po' la spalla tonda, ecco, mettiamola così. Quindi non vediamo sempre solo il problema dalla parte del datore di lavoro, vediamo che forse ogni tanto anche chi cerca lavoro potrebbe, forse, non dico accontentarsi, perché per carità non ci si deve né accontentare né essere né sopportare una sottoretribuzione, perché questo non è giusto, però magari ecco, pensare che alla prima esperienza si trovi il lavoro della propria vita non è così, non lo è stato così nemmeno per me 30 anni fa, no, forse 30 anni no, ma insomma io le parlo, il mio primo lavoro l'ho avuto 27 anni fa, è ovvio che non era il lavoro che io sognavo, però intanto per fare esperienza, per avere anche un'autonomia e una, come dire, un po' di orgoglio, ecco, per il primo lavoro non era la mia occupazione preferita, però intanto avevo un lavoro, avevo la possibilità di conoscere il mondo del lavoro, cosa che i ragazzi invece ora secondo me noto, ripeto, non per esperienza diretta, ma insomma ho diversi amici e conoscenti che hanno imprese, che hanno comunque bisogno di avere dipendenti, che non è così semplice. Ecco, non è semplice per le persone trovarlo il lavoro, ma non è nemmeno semplice per chi lo darebbe il lavoro.
C'è un problema che riguarda voi donne, che poi quando dico voi in realtà dico noi, perché se riguarda voi riguarda tutti, però c'è un problema di stipendi differenziati, di problemi di accesso, di problemi di accesso a certe posizioni.
Assolutamente sì, e secondo me è tutto legato al fatto che non ancora, nonostante si tenti di dire facciamo parità, diamo aiuti alle donne, in realtà nella praticità non è così. E glielo dico esperienza diretta, io sono stata per 17 anni dipendente e per riuscire ad avere una vita meglio organizzata mi sono dovuta comunque rimboccare le maniche e aprire qualcosa di mio, perché da una parte ho sicuramente più responsabilità, lavoro probabilmente di più, ma mi posso organizzare, cosa che purtroppo una donna dipendente spesso non gli è consentito. Perché si pretende comunque faccia determinati orari, perché comunque non gli si riconosce il fatto che purtroppo siamo ancora una società in cui la donna fa a livello casalingo, a livello di figli, fa tanto di più di quello che fa un uomo. Però ecco, a livello lavorativo questa cosa non gli si riconosce. E quindi se la donna ha bisogno di 2 ore di permesso perché ha da accompagnare il figlio dal pediatra, ancora è un problema. In alcune situazioni questo è ancora un problema e non è giusto, e non è giusto. Non è giusto perché probabilmente se una volta ogni 10 lo chiedesse il babbo, forse gli verrebbe dato senza problemi.
Lai la la la, non lo scordare, quel che ha rubato lo devo ridare. Lai la la la, scuri sul volto, andiamo a riprenderci quel che ci han tolto.
Primo maggio, festa del lavoro.
Il primo maggio di Controradio, storie di lavoro. Siamo andati a Novoli a sentire, al campus delle scienze umane, che cosa ne pensano gli studenti. Che aspettative avete nei confronti di questo benedetto, famoso mondo del lavoro?
Ma insomma, non sono non grandissime, diciamo che una necessità importante sarà quella di riuscire a districarsi da soli senza troppi aiuti, secondo me, in un mondo che non presenta le migliori prospettive, secondo me, per ora, come nei confronti di un giovane che comunque sia, pur sperando di arrivare in tempo alla fine degli studi, non ha grandi esperienze lavorative, se non che quelle classiche che fanno tutti quanti, un po' a nero, cameriere, insomma, solita roba.
Ecco, ma tu anche fai i tuoi amici, a questo proposito, che esperienze hai? I ragazzi che hanno fatto, altri tuoi amici hanno fatto altre scelte, magari appunto fanno i camerieri, le cose, loro che assaggio hanno avuto di questo mondo del lavoro?
Ma allora, io ho degli amici che lavorano, magari hanno fatto degli ITS, che sono quei corsi di formazione veloce, sì, che non sono università, che già magari hanno trovato da lavorare in delle aziende che non sembrano affatto male. Altri che invece sono andati a lavorare proprio a tempo pieno, e quelli, diciamo, è forse lì. Beh, io non voglio dare un giudizio, tutti quanti i lavori sono, per carità, dignitosi, nobili, assolutamente. Però magari, certo, andare a fare il verniciatore industriale, diciamo che forse può essere una prospettiva, non è che ci sia niente di male, però è una prospettiva che magari uno può aspirare di più, credo.
Perché è un lavoro usurante, lo
è. È un lavoro faticoso, poi magari non c'è niente di male. Io ho fatto come si chiama, il manovale delle stati per lavorare, quindi va bene. Non è certo un lavoro che uno si prospetta di fare per tutta la vita, pur se magari uno guadagna bene. Io dico, personalmente, io non è il lavoro che ambirei a fare per tutta la vita. Poi farlo per un periodo quando uno ha bisogno, assolutamente.
Ma questo scontro generazionale, del fatto che dicono che voi non ci avete voglia, c'è i negozi dove c'è scritto cercasi personale, non ci avete voglia.
Ma io, paradossalmente, quando qui a Firenze, girando, avevo visto una vetrina dove c'era scritto cercasi personale, in una focacceria, insomma, sì, in un forno, e fa le schiacciate. Sono entrato dentro a sentire e dico, scusi, ma è possibile? Dice, ce l'hai esperienza? Dice, cazzo, la saprò affettare a metà una ciaccia con metterci dentro il prosciutto? Esperienza? Sì, me lo so fatto il pranzo per andare a scuola, cazzo. Che vuol dire esperienza? Poi dopo uno va a cercare questi paradossi, ce l'hai esperienza, hai mai fatto? Ti ho detto, sì, io lì ho spiegato, guardi, ho fatto il manovale in falegnameria, ho scaricato un po' camion delle volte, però esperienza nell'affettare una ciaccia, che cazzo di esperienza ci vuole? Boh.
E com'è andato a finire?
Com'è andato a finire? Che il cartello è rimasto di cercasi personale, io mi sono levato, perché tanto su, mi pareva ridicola come cosa, francamente. Il cartello è rimasto lì e cercalo, cercalo, uno che ha tutta questa esperienza.
Neanche fossi un ingegnere per
no,
andare alla NASA.
Dovessi costruire i missili intercontinentali. Madonna, devo fare un panino con lo stracchino e dal prosciutto, che cazzo ci vuole.
Ma invece altri amici che devono lavorare per 2 centesimi a nero, i sabati, le domeniche,
quello
di giorno.
Anche io, che ne so, magari attività di ristorazione che c'hai, un pochino, no, uno fa la buona, per così dire, perché tanto conviene un po' a tutti, diciamo, forse te non sei troppo tutelato, ma finché uno c'ha, lo deve fare per un'estate, lo deve fare per qualche, che ne so, per le festività, se lo può anche permettere come cosa.
Ma non puoi farlo come lavoro?
No, come lavoro assolutamente no, infatti. Ora, non dico ci sia bisogno di tirare in ballo questioni di tutele, eccetera, perché, insomma, è una cosa che sta un po' così, non è, come dire, non
però,
è una prospettiva lunga, certo.
Sì, dico, però, un minimo, no?
No, no, assolutamente, se uno deve farlo seriamente c'è bisogno di una tutela, di delle garanzie. Ora, io se lo faccio, che ne so, un qualche mesetto e magari mi arriva dopo, mi pagano dopo perché dice no, guarda, adesso aspetta un attimo, poi dopo magari insisti, lo chiami perché c'hai il numero diretto, così.
Però se fino a che una cosa
no, se ci devi campare non è fattibile. Ora, se devi raccattare 2 soldi per pagarti la vacanza d'estate, va bene, è giusto così, perché alla fine è uno sfizio, dice lo faccio anche male, malvolentieri. Se io ci devo campare perché il giorno dopo devo andare a fare la spesa, non puoi vivere su queste garanzie labili, non è assolutamente possibile.
Controradio per il 1° maggio, festa del lavoro.
Il 1° maggio di Controradio, storie di lavoro. Siamo andati a trovare nel bar all'angolo tra via Laura e via Capponi, siamo in pieno centro a Firenze, il professor Vincenzo Scalia, sociologo Unifi. Come siamo arrivati a questo punto? Cioè, qui si parla di fabbriche in Cina con un suicidio al giorno, di lavoratori sfruttati, di schiavi, cioè erano parole ottocentesche almeno.
Ma ci siamo arrivati con tutto quello che è successo a partire dagli anni 80 in poi, no? Cosiddetto outsourcing, che sarebbe la delocalizzazione, per cui la Thatcher disse: l'Europa farà i servizi, l'Asia diventerà la fabbrica, e l'abbiamo presa alla lettera. Vediamo per esempio un settore come il settore calzaturiero, che storicamente in Italia aveva rappresentato una delle voci più consistenti della nostra economia, non solo per la produzione ma anche per la qualità. Oggi le scarpe sono tutte stampate letteralmente, vengono assemblate in laboratori che sono dei veri sweat shop, come nell'Ottocento, dove quindi conta sia la quantità di output di prodotti che vengono messi in atto, sia il tempo di lavoro dilatato al massimo. Non a caso vengono delocalizzati in luoghi dove i diritti dei lavoratori sono compressi, ma potremmo anche stare in Europa, per dire, il famoso boom dell'Irlanda della tigre celtica nel settore informatico, a che cosa lo dobbiamo? Lo dobbiamo al fatto che su input di congressmen americani di origine irlandese, prima tra tutti Ted Kennedy, sono stati detassati gli utili per le multinazionali che investivano in Irlanda, e sono stati ridotti i diritti di sindacalizzazione dei lavoratori. Quindi se in nome della flessibilità, anzi in nome del profitto, si dice si flessibilizzano i diritti dei lavoratori, traduzione, si piegano a immagine e somiglianza dell'esigenza da parte delle corporation di realizzare dei profitti, è evidente che gradualmente la qualità, diciamo, della vita e del lavoro all'interno delle fabbriche si deteriori, perché i lavoratori sono costretti a lavorare oltre l'orario di lavoro, spesso una parte del loro stipendio viene legata alla produttività, la sindacalizzazione viene ridotta, quindi il potere di controllo sul processo produttivo è ridotto al minimo. È inevitabile che situazioni del genere si verifichino. E in Italia poi abbiamo tutte le filiere agricole, oppure le filiere relative al tessile, dove spesso troviamo l'intermediazione di organizzazioni criminali e che quindi rendono la possibilità di implementare, di mettere in atto, di rispettare i diritti dei lavoratori ridotta al minimo, se non annullata totalmente. Questo è il problema principale da porci. La flessibilità in realtà significa una contrazione dei diritti dei lavoratori.
Ma questo capitalismo ci sembra in questo momento tanto ineluttabile, cioè non abbiamo altri orizzonti, quanto vocato a peggiorare nella direzione che lei indicava di volta in volta.
Sì, sì, sembra proprio che la direzione sia quella, non solo per esempio dal punto di vista della riduzione dei diritti dei lavoratori, ma anche dal punto di vista della riduzione dei margini del dissenso e delle manifestazioni. Lo stiamo vedendo in questi giorni in Italia, ma aggiungerei si può espandere anche a livello della sfera penitenziaria, no? Recentemente è stato il ministro della giustizia che ha detto al limite chi ha un residuo di pena di 6 mesi, di 1 anno, li possiamo mandare nelle comunità. Ma queste comunità sono realmente comunità dove prevalgono i principi di solidarietà, di reciprocità, o sono dei luoghi dove invece il lavoro spesso viene sottopagato o addirittura non pagato, e dove comunque può prevalere, diciamola così, la logica della privatizzazione del rapporto di lavoro, una privatizzazione che però lo rende opaco, quindi nascosto ad eventuali controlli di trasparenza che assicurano una qualità della vita, una condizione di lavoro decente a chi è che è impegnato all'interno del processo produttivo. Quindi qua rischiamo anche di investire il sistema penale, si parla di privatizzare le carceri, di privatizzare le polizie. Alcuni anni fa un criminologo norvegese, criminologo critico, Nils Christie, parlava di business penitenziario, che potrebbe essere la frontiera, no? Sempre il ministro della giustizia ha detto: noi non siamo come gli Stati Uniti, che in 6 mesi fanno un carcere prefabbricato, non vorremmo che ci si stia attrezzando proprio in quella direzione, e le carceri privatizzate sono business e significherebbero la riduzione dei diritti anche dei detenuti.
Ma senza un'utopia dove si va?
Non, a quanto pare non si va da nessuna parte, sembra che dobbiamo vivere all'interno di questa realtà putrida, stagnante, dove diciamo bisogna accontentarsi di quel poco che c'è e senza protestare troppo. Quindi siamo di fronte a un quadro assolutamente grigio, assolutamente fosco. Per cui appunto il significato del 1° maggio è quello di tentare di invertire la tendenza, di dire che c'è bisogno di andare in un'altra direzione. Purtroppo al 1989 siamo andati gradualmente abbandonando questa direzione, però invece bisogna ricominciare a pensare, ma anche a lottare per invertire la tendenza che oramai, da quando il neoliberismo si è affermato prepotentemente come l'unico orizzonte di questa società, bisogna ritornare a pensare e a sperare, anche perché forse quello che ci manca in questo momento è la speranza, la convinzione che le cose possano cambiare, che se qualcuno si mobilita e tenta di andare in un'altra direzione, altri seguano e diciamo la mobilitazione abbia successo.
Primo maggio, festa del lavoro, una giornata speciale per Controradio. Dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, testimonianze, storie, persone, riflessioni, fatti e proposte per ricordare quello che è stato, capire il presente, costruire quello che sarà.